Buongiorno a tutte e tutti, io sono Nick, magari mi avete già ascoltato prima di Natale, ogni tanto ci sono per portarvi una finestra su quello che succede nel Regno Unito, infatti sono un po' di settimane che non vi parlo e quindi volevo un po' fare il punto della situazione. Molto probabilmente avete già sentito alla radio che sui giornali italiani di oggi una delle notizie era che il Regno Unito è il primo paese europeo a superare i 100.000 morti per la questione della pandemia. In realtà è un po' una non notizia perché si riferisce i dati statistici britannici si riferiscono al 6 gennaio, quindi in realtà il Regno Unito ha già superato 100.000 all'inizio di quest'anno. C'è chi dice che secondo altri dati già a dicembre e infatti la situazione in Gran Bretagna, chi magari segue anche quel sito di John Hopkins, quello verde per intenderci, quel sito che raccoglie tutti i dati, c'è chi magari lo fa ormai di abitudine, vede che comunque il Regno Unito sta salendo in quella specie di medagliera negativa e sta ormai al quinto posto per quanto riguarda i numeri di casi e sta poco dietro la Russia. Quindi magari se continua questo andamento, magari tra qualche giorno sarà anche il primo paese europeo per numeri di casi. Dunque si parla tantissimo nel Regno Unito, anche in Italia, di questo cosiddetto nuovo variante che adesso è stato battezzato nel Regno Unito il variante di Kent, la contea sud-est di Londra, perché è stato trovato lì la prima volta, mi pare a settembre. E questo sicuramente ha portato a un aumento vertiginoso in alcune zone dove non ci sono stati grossi aumenti in passato, quindi tutta Londra, ma anche la zona sud di Londra, tra cui per esempio Brighton, che non dico perché ho parenti che vivono lì che mi raccontano che per molti dei mesi che sono passati in realtà Brighton è stata un po' un'isola felice. Chi lo conosce è un po' una città progressista ma molto borghese, quindi seguono molto alla lettera le indicazioni dei scienziati. Quindi comunque sì, è sicuro che questa variante ha avuto un impatto, ma è anche chiarissimo, lo dicono anche tutti gli scienziati, che proprio la gestione del governo è stato sempre più penoso, sempre in ritardo, sempre cercando di evitare di chiudere o riaprire le scuole o di imporre altri lockdown, specialmente nell'Inghilterra. Infatti se uno va a vedere i paesi, è l'Inghilterra che ha un altissimo tasso di numero di morti, intorno quasi a 90.000, mentre gli altri 10.000 sono negli altri tre paesi del Regno Unito. E infatti, come ho detto, proprio la questione di lasciare tutto aperto durante le feste natalizie, quindi potevi anche girare abbastanza facilmente, ha fatto sì che c'è stato un incremento dei casi nelle prime settimane di gennaio. Il governo, che non ha nessun bisogno di preoccuparsi, perché ha una solida maggioranza, non ha nessun rischio alle porte di trovarsi in difficoltà politica per quanto riguarda la sua maggioranza, continua comunque a negare totalmente, anche se ieri Boris Johnson è andato a fare questa solita conferenza stampa davanti alla TV, praticamente con le lacrime da coccodrillo, facendosi vedere in uno stato proprio di sofferenza per questi 100.000 morti, dicendo che lui ne sente, chiede perdono per ogni morte che è successo, però nessuno dei ministri ha mai messo in questione la loro gestione. Quindi negli ultimi giorni ci sono state interviste alla televisione in cui per esempio la ministra Priti Patel, di origine asiatica, i genitori venivano dall'Uganda, sono scappati fine anni 60, primi anni 70, lei in realtà secondo lei il problema è che il Regno Unito ha un alto numero di minoranze etniche che sono più suscettibili al virus, che non ha molto senso, perché comunque in questi paesi dove esistono queste cosiddette minoranze etniche il numero di, almeno il tasso di mortalità è molto bassa. Poi l'altro ieri un'altra ministra, Therese Coffey, addirittura ha dato colpa al fatto che il Gran Bretagna ha tantissimi vecchi e tantissimi obesi, e di conseguenza purtroppo ci sono stati molti morti. Anche se uno, tra parentesi, potrebbe dire che la questione di obesità, si sa, è molto legato anche a questioni socio-economiche, a politiche che creano i cosiddetti food deserts, i deserti del cibo, in cui non è possibile accedere a prodotti alimentari decenti, molto spesso nei quartieri poveri, dove si trova spesso un alto tasso di obesità, e poi tutta la questione delle politiche austerità, che ha creato sì un picco anche di come dire disordini alimentari, eccetera, cioè una tendenza di dipendere anche da questi banchi di cibo. Chi non ha i mezzi di sostenimento vanno a prendere cibo molto spesso di scarsa qualità. Comunque, dare la colpa ai vecchi e ai cosiddetti obesi era un altro modo di sputare in faccia agli altri, tutti, anche la stampa adesso. E queste due interviste con i ministri sono state anche fatte da uno di destra, che oramai ha deciso di essere questo che fa la campagna contro il governo sulla questione Covid. Comunque tutti sono è palese la gestione ha fatto sì che questo altissimo tasso di morti è una delle conseguenze. Però, come ho detto, i Tories, il governo, non hanno molto a preoccuparsi, perché appunto hanno questa maggioranza solida. Dunque, Covid chiaramente rimane una questione principale. Per la bella notizia che il governo cerca sempre, appuntano molto sul cosiddetto nazionalismo del vaccino. L'Inghilterra, dopo gli Emirati Arabi, è il paese che è riuscito a vaccinare più persone, e loro ridono sotto i baffi per il fatto che l'Europa si trova anche in difficoltà, anche questi ultimi litigi con AstraZeneca, no? Che non mandano quello che avevano promesso all'Unione Europea, e pare che insomma, siccome il Regno Unito paga di più per questo vaccino, è stato il paese prediletto, anche se c'è da sottolineare in realtà che il vaccino di questa compagnia farmaceutica è fatto sia in Gran Bretagna che nell'Unione Europea, quindi avevano già più o meno previsto. Il punto è che puntano su questo, è la bella notizia che si spera in qualche modo, anche se si sa bene che non basta solo vaccinare in maniera veloce la tua popolazione, che non risolve la questione, però viene molto pompato sul social media, il tweet del Partito Conservatore con la bandiera del Union Jack su noi siamo i primi nel mondo, eccetera, eccetera. Quindi se da una parte Johnson piange per i 100.000 morti, dall'altra parte dice comunque lui è uno che usa questo linguaggio del corpo, spesso lancia il pugno davanti al pubblico, ce lo faremo perché noi siamo i più bravi, eccetera eccetera. C'è questo aspetto, appunto, non si può evitare. È chiaro che il Covid oramai egemonizza tutta la discussione, che è interessante, perché è successo anche un altro fatto non da poco. Come sapete, finalmente il Regno Unito è entrato in questo nuovissimo mondo glorioso del Brexit, del dopo Brexit. Oramai Brexit è proprio il processo, è finito di fatto il 31 dicembre, il periodo di transizione, e adesso il Regno Unito si trova appunto a godere di queste nuove libertà, queste, il migliore dei due mondi, come ha detto il 30 dicembre Boris Johnson, molto contento di aver strappato questo, secondo lui, buonissimo accordo su libero commercio, che non ci sarebbero stati tariffe, dazi doganali sul libero scambio con il mercato più vicino, più importante del Regno Unito, e allo stesso tempo il Regno Unito, per citare Boris Johnson, è riuscito a riavere i suoi soldi, la sua libertà e i suoi confini. Cioè, dice proprio queste tre cose. Allora, cos'è successo? Infatti nelle prossime volte che ci sentiamo, il prossimo mercoledì, vorrei un po' tracciare quello che è successo veramente con Brexit. Cos'è il Regno Unito adesso, al di là della questione drammatica del Covid, questo nuovo, nuovissimo mondo, Brave New World, come dicono i ministri pro-Brexit, com'è realmente? Cioè, che impatto ha sulla società britannica, sulla politica, sull'economia britannica, ma che impatto ha anche su il resto dell'Europa, anche appunto sull'Italia. Sarei molto interessato anche a sentire da voi se avete qualche esperienza poi in questi ultimi giorni, queste ultime settimane, quindi nelle prossime volte, se avete voglia anche di chiamare qua da noi, sempre su 0649 1750. Io volevo oggi un po' lanciare un po' di primi indizi, insomma. Si potrebbe anche partire da un'osservazione, un fatto netto, che di Brexit non se ne parla più di tanto, no? E in realtà c'era una stanchezza totale rispetto a questa questione, che sembrava che non risolveva mai, e in realtà si vede da parte di alcuni, in primis da Boris Johnson, quasi un sollievo di non più trattare la questione di Brexit, perché in realtà Brexit è proprio quel pacco che tutti si aspettavano. Chiaramente dentro la scatolina non c'era il bravissimo, il nuovissimo mondo, scusate, benché un mattone, proprio il pacco classico. La cosa interessante è che tutti un po' se lo aspettavano, non c'era quello shock di svegliarsi il primo gennaio, di trovarsi tra le mani il mattone. Tutti più o meno si aspettavano, però tutti si aspettavano un po' qualcosa di diverso, e un po' bisogna capire, nel contesto anche del Covid, che quello che si aspettava, la cosa che un po' anche la stampa pro Remain, cioè contro il Brexit, hanno sottolineato, hanno usato quasi come uno sparacchio, non si è avverato, cioè le code, le file al porto, cioè il caos totale, gli aeroporti in cui praticamente la gente si trova non più in grado di partire o di entrare per questioni burocratiche. È successo anche questo qualche giorno dopo il primo gennaio. Ci sono stati alcuni cittadini britannici che non sono riusciti a prendere il loro aereo per la Spagna, dove ci sono tantissimi cittadini residenti in Spagna, specialmente sulla costa, perché il governo spagnolo ha rifiutato di prendere chiunque non aveva un tipo di residenza, che avevano un tipo di regolarizzazione che avevano introdotto nei mesi precedenti. Però tutto quello che si aspettava, no? Che quasi veniva utilizzato come uno spauracchio, non si è avverato. In parte perché ai porti la gente si è mossa prima, quindi hanno, come si dice in inglese, stockpiled, sono andati già a ottobre, a novembre ad avere il più ammassare il materiale, prodotti, merci, per evitare proprio questo mese. Quindi uno potrebbe anche pensare che a febbraio, a marzo vedremo più le conseguenze, perché bene o male gennaio, almeno per quanto riguarda i porti, Dover, Holyhead per l'Irlanda, Folkestone di nuovo per la Francia, bene o male non ci sono state queste file. In realtà il caos c'è stato prima di Natale, quando il governo francese ha chiuso i confini per la questione della variante appunto di Kent, e lì si è visto, hanno messo in funzione questo mega parcheggio che è più grande di un aeroporto, in cui migliaia e migliaia di camionisti arrabbiatissimi perché volevano tornare alle loro famiglie per Natale, o comunque tornare a uscire dall'Inghilterra, perché appunto pioveva di rotto in quei giorni, e non è praticamente carino passare giorni e giorni in un parcheggio in mezzo ai campi. Ecco, là si è visto un caos, file chilometriche di camion. Questo non è successo, non è successo dopo la fine della transizione. Sono successe altre cose, alcune cose un po' quasi divertente, che sono, cioè, alcuni video virali di cui vi parlerò a breve. Ma sono successe anche due cose che secondo me sono anche interessanti, che da una parte è uno di queste cose sulla questione del, appunto, del libero commercio, non era previsto da nessuno, e questo sì è stato uno shock. E qua sto parlando della questione di IVA, del VAT. Nessuno se ne è parlato, tutti pensavano che sarebbe stato, con questo nuovo accordo commerciale con l'Europa tutto andrà liscio. Sì, ci sono problemi al porto per le questioni della burocrazia, ci sono più moduli da compilare. Però c'era un aspetto, questo, che ha portato delle conseguenze molto interessanti, ecco, di cui vi parlerò tra un po'. Dunque, cosa è successo? Giusto per darvi qualche idea della situazione, cioè ricordatevi che non se ne sta parlando tanto, perché appunto tutti seguono l'andamento di Covid, e il Tories, perché hanno, fino a dicembre avevano tre discorsi, cioè il Covid chiaramente, che giocavano più sul vaccino, la questione di Brexit, e l'altra cosa era un po' quello che c'aveva Trump, le guerre culturali, no? Su quali sono i veri valori britannici, che sono un po' andate in fumo con l'assalto al Campidoglio, perché si reggevano molto in realtà sulla presidenza di Trump, perché facevano, continuavano anche a dicembre, anche i primi di gennaio, alcuni ministri a lamentarsi del patrimonio culturale storico che veniva danneggiato o addirittura smantellato nel caso del famosa statua. Ecco, quindi questi tre temi che erano principali per il governo anche nella stampa, ci troviamo adesso con la questione di Brexit un po' più sfumato. Ecco, tornando al discorso principale, ci sono stati alcuni video divertenti, in realtà proprio messi in rete per ridere su il classico humor inglese stile Benny Hill, no? Se vi ricordate quello comico orrendo sessista degli anni 70, che so che ha avuto anche un deve successo in Italia pure. Quindi che è successo? È successo il fatto che i camionisti non possono più portare i loro panini col prosciutto in Europa. Quindi ci sono questi video, anche altre cose, il pane, prodotti lattici, cioè tutto praticamente alcuni prodotti alimentari non sono più non è più possibile portarli entrare nei paesi, quindi nei porti in Olanda e in Francia. E infatti c'è questo video che è girato molto della polizia doganale olandese che affronta un camionista. Mi dispiace, gli olandesi parlano inglese molto bene, molto spesso meglio di noi, infatti c'è, poi tornerà la questione Olanda tra un po', e dico mi dispiace sir, però io devo sequestrare il prosciutto, e questo si è messo a ridere, il poliziotto dice questo è Brexit, questo è il vostro nuovo mondo, non potete più portare il prosciutto dentro. E il camionista dice ok, va bene, però a me non mi lasciate il pane, no, mi dispiace, il pane pure. E quindi questo, poi il camionista si mette a ridere, e quindi questo gira come se fosse una cosa fastidiosa, ma questi europei ci rompono, insomma è solo prosciutto, fino all'altro ieri non era un problema, però un po' è una spia su un certo atteggiamento nessuno riusciva in realtà a prepararsi per le cose strane, le conseguenze eccetera. Quindi questo era un po' uno shock simpatico, però era una questione che appunto è stato preso in mano anche tipo dalla stampa, quella di destra, quella tabloid tipo The Sun. Poi ci sono state altre questioni, i musicisti, anche quelli che hanno quelli di destra, quelli che hanno votato Brexit, mi dispiace per chi ascolta The Who, però Roger Daltrey, che è uno molto di destra, si è arrabbiato. Oh, ma voi non ci avete detto che adesso sarà difficile per noi musicisti girare e fare tournée in Europa, ci sono tutti i permessi, e quindi lui è stato anche accusato di ipocrisia, ha firmato questa lettera scritta da Sting e Elton John chiedendo che il governo correva ai ripari per sistemare quella situazione, no? Cioè che Roger Daltrey ha detto ma come, noi negli anni 70 andavamo in giro in Europa, manco stavamo dell'Unione Europea, questa idea ti dà anche l'idea che no, in realtà noi stiamo cercando di recuperare quello che c'era prima del 70 3, quando siamo entrati nell'Unione Europea appunto, e quindi chiaro, qua il problema non è tanto grossi gruppi o artisti come Elton John, Sting, ma piuttosto i piccoli gruppi, e c'è chiaramente una crisi come c'è in Italia nella musica di vivo, perché praticamente non ci sono state modalità, pochissime possibilità di guadagnare anche da vivere attraverso la musica, e per molti gruppi creare anche un seguito era fare il tournée, molto spesso era il tournée Orlando, Germania, qualche volta venivano giù in Italia, qualche volta venivano fino a Roma, qualche volta mi ricordo che andavo al Circo degli Artisti a vedere gruppi, che in realtà piccoli gruppi inglesi, gallesi, scozzesi, che giravano anche col bus. Ah, mi dispiace, ma questo praticamente almeno il primo periodo sarà praticamente impossibile. Vediamo poi chiaramente dopo Covid cosa succede. Però c'è appunto una questione di permessi che rende praticamente impossibile coprire le spese per fare un tournée come si faceva fino all'anno scorso. C'è la questione del pesce, che è stata un'enorme battaglia che era un po' finta, perché si sa, in realtà Boris Johnson ha giocato la carta, no? Dobbiamo proteggere le nostre acque territoriali per la pesca britannica, ma in realtà l'accordo era già in realtà fatto, era giusto per farsi vedere al pubblico, al britannico, che ci stava, insomma, faceva la lotta per le interesse britanniche. Cosa succede adesso? Praticamente chi ha bisogno di esportare, o chi ha sempre esportato la maggior parte della pesca, e parlo principalmente di pescatori scozzesi esportavano la pesca in Spagna, Francia, non escono più per i ritardi che di fatto sono successi. E infatti la prima manifestazione dopo il primo gennaio per la questione di Brexit e per le conseguenze non previste tra virgolette è stata la manifestazione dei camionisti, dei pescatori scozzesi fuori al Parlamento a Londra. Perché adesso non riescono, cioè c'è un ritardo di 2-3 giorni, quindi non riescono più a vendere insomma la loro pesca. Poi ci sono stati i primi litigi, questi un po' si aspettavano, no? Il governo britannico che rifiuta di riconoscere lo status diplomatico, pieno diplomatico, all'Unione Europea, che in tutti gli altri paesi ha un po' una loro ambasciata, o comunque una rappresentanza con pieni poteri diplomatici. E il governo è molto testato: no, voi siete un'organizzazione, se diamo la possibilità a voi, quindi vuol dire anche NATO e tutte le altre organizzazioni transnazionali avranno voglia anche loro, quindi stanno giocando un po' in basso sulla questione. Poi c'è stato anche il litigio, come ho notato prima, sulla questione del vaccino. Dunque, allora, io facciamo una pausa musicale, dopodiché vorrei parlare di questi due aspetti. Uno l'ho già detto, sulla questione dell'IVA, che ha messo in ginocchio una parte del prodotto britannico, e che stanno correndo a dei ripari in maniera strana, che in realtà va tutto contro il concetto di Brexit. Questa è la prima cosa. E la seconda questione è quella dell'immigrazione. Dunque, adesso vi faccio sentire invece, vi ho già fatto sentire in passato, un pezzo di Billy Nomads, questa cantante bravissima. Questo è un pezzo che è uscito 2 giorni fa, quindi è un pezzo freschissimo. Lei si chiama Billy Nomads, e questo pezzo si intitola Heels. I did not come dressed as you, you did not come dressed as me. Didn't anybody tell you we're in a state of emergency? I have nothing really left to say, I'm no duty to be all smiles and nice. I do not do heels. Ah, your climate ain't right.
you know you can call on me anytime. Emergency telephone is always on my mind. But when it comes to your doorstep, you better be ready to fight. I do not do heels.
Ecco, quella era Billy No Mates, canzone Heels. Ripeto, secondo me una delle cantante migliori degli ultimi anni, fa parte un po' di questo gruppo di musicisti che mescolano il punk e grime. Lei è molto amica dei Sleaford Mods, che ho anche messo altre volte. Torniamo alla questione del Brexit. Allora, ho parlato una volta a novembre di questo sito fondato dai ragazzi ex studenti universitari che si chiama Novara Media, che sono ventenni, trentenni oramai, e portano avanti questo sito di notizie che fanno riflettono molto sulla situazione politica. Erano molto vicine anche alle posizioni di Jeremy Corbyn. C'è uno in particolare, uno che si chiama Aaron Bastani, che uno molto belloccio, che sa fare, è stato anche criticato dalle sue posizioni di farsi a nudo il torso nudo durante le manifestazioni. Però è uno che vorrebbe, chiaro, entrare anche nel grande media prima o poi, e adesso ha messo su, è uno dei fondatori appunto di Novara Media. Si chiama Novara perché questo Bastani era ossessionato il film La classe operaia va in paradiso, appunto, che si svolge a Novara. Niente, lui, settimana scorsa, lui comunque fece questo video interessante in cui riflette sulla questione di Brexit, che cioè Brexit purtroppo per i Tories non sarà più una storia su cui menare più di tanto, perché non è anni 80 in cui comunque in maniera violenta, reazionaria, la Thatcher comunque ha potuto comunque dipendere da un'economia che in qualche maniera spandeva. Qua siamo in una situazione di totale crisi, e adesso il Brexit non avrà più nessuna o comunque poca risonanza politica per i Tories, adesso che è finito finalmente la situazione, la fase di transizione. E in realtà i Tori si trovano molto in difficoltà anche con l'elezione di Biden, appunto perché ho detto prima la questione delle guerre culturali vengono meno quando hai nella Casa Bianca, uno comunque si mostra o si pavoneggia comunque come uno diametricamente opposto a uno come Trump. E la cosa interessante è che settimana scorsa in un'intervista Boris Johnson è stato intervistato, è l'ultima domanda che gli hanno fatto rispetto alle elezioni di Biden, l'intervistatrice gli ha chiesto: ma secondo te Biden è woke? È woke è questo termine che viene utilizzato anche dalla destra per un po' descrivere chi è liberal, molto liberal, e si interessa solo di questioni no, identitari, progressisti, però che di fatto abbandona gli interessi della classe operaia e molto spesso della classe operaia bianca, come è stato molto spesso detto da parte dei Tories, no? Woke, quindi, è una specie di parolaccia che viene utilizzato dalla destra per infangare chiunque pensa in maniera un po' più progressista, no? Sulla questione, per esempio, sulla statua di Colston di Bristol, no? Questi in fondo non sono, no? Sono contro la storia e sono woke, sono semplicemente, hanno queste idee in testa di un po', cioè non fanno nulla per la gente in fondo, no? E Johnson si è trovato molto in difficoltà, perché ha detto: vabbè, io non ho niente contro i woke, e comunque io spero di mantenere il rapporto con il nostro rapporto, no, privilegiato con gli Stati Uniti, e quindi insomma speriamo di lavorare insieme sulla questione ambientale, sulla battaglia contro il Covid. E quindi tutto da giugno è molto sentito in Inghilterra questo attacco, no, da destra su Black Lives Matter, sulle politiche LGBT, pensato in certo modo, no? Se vanno oltre una soglia che secondo la destra è esagerata, perché spesso in realtà la destra utilizza, no, i diritti delle LGBT per andare contro invece i musulmani, quindi il discorso è anche abbastanza complesso. Però appunto vengono a meno queste guerre culturali e viene meno Brexit, e rimane Covid come la patata bollente. Dunque, dicevo prima che ci sono questi due aspetti di quello che è successo dopo Brexit, che secondo me sono interessanti, anche che fanno capire perché Brexit sarà tostissimo per il governo, almeno per estrarre altro capitale politico. Allora, la prima cosa è che tutti si aspettavano che no, cioè, con questo benedetto accordo, no, il commercio con l'Unione Europea sarebbe andato avanti senza grossi problemi, magari all'inizio, no, qualche problemino giusto iniziale, perché ricordiamoci che 40% dell'esportazione del Regno Unito sono verso l'Unione Europea, no? Quindi comunque è il principale mercato. E cosa succede? Che alcuni aspetti piccoli mai presi in considerazione sono venuti a galla. In primis la questione dell'IVA, perché uscendo fuori dall'Unione Europea il Regno Unito non fa parte più di questo sistema molto complesso che non sto qua a spiegare, che in realtà c'era un sistema. C'è qualcuno? Ah, abbiamo già, vabbè, ne parlerò dopo perché c'è qualcuno che vuole. Ah, va, vado avanti. C'era qualcuno che aveva chiamato, speriamo di intracciarli dopo. Allora, cosa succede? Che praticamente adesso con questo sistema molto complesso ci sono modi in cui, no, l'IVA non è più un problema. Aspetta. C'è qualcuno?
Sì, pronto?
Pronto? Pronto?
Mi senti?
Sì.
Ciao.
Pronto.
Allora, no, volevo farti una domanda, non so se l'hai già trattata in altre trasmissioni, però ho una curiosità, no? Nel senso di sapere se, non so, qui, per dire, qui in Italia c'è stata un'opposizione all'euro, sia diciamo da una componente di destra sia da una componente di sinistra, no?
Sì.
Volevo sapere un po' la situazione com'era in Inghilterra e soprattutto se c'è stata una componente di sinistra, anche con motivazioni diverse ovviamente, però se diciamo dopo questa transizione avvenuta, insomma dopo il primo gennaio, se quali sono state un po' le considerazioni politiche, pur se c'è una parte di sinistra, insomma, parlamentare extra rispetto al fatto avvenuto,
sì. Ok, va bene, sì, no, 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 ho perso l'ultimo pezzo. Comunque no, ho capito. Vabbè, mettiamo da parte quello che stavo dicendo, trattiamo la questione. Sì, c'è stato, ovviamente l'Inghilterra, il Regno Unito non ha mai fatto parte dell'euro e si è sempre vantato di non essere parte di questo, secondo loro, progetto fallimentare. Pronto? Sento. Ah, ok. Va bene. Però comunque c'è stato anche una posizione di sinistra come sulla questione di Brexit, veniva chiamato l'exit, cioè left exit, e alcuni gruppi diciamo vicino anche no, quella galassia socialista trotskista britannica appoggiavano anche l'idea di uscire fuori dall'Unione Europea, anche per come veniva visto come una battaglia contro un modo neoliberale di organizzare anche no, la società, economia, insomma veniva visto l'Unione Europea comunque come un'organizzazione fondamentalmente neoliberale, quindi uscirne fuori, offrire la possibilità anche di ricostruire una sinistra fuori da questa trappola, secondo loro. Io mi ricordo, perché in realtà non vivo in Inghilterra da vari anni, ma io mi ricordo che crescendo negli anni 80 conoscevo molti, per esempio, del Socialist Workers Party, e andavo anche al principale gruppo trotskista britannico, non più negli ultimi anni, che c'è stata un po' una diaspora, e anche per il fatto di Corbyn, ma mi ricordo che allora negli anni 80 nessuno assolutamente nessuno parlava di l'Unione Europea, e mi ricordo una volta che un membro del partito l'ha sollevato e è stato taciuto subito, perché era quello un po' noioso che parlava sempre di questioni molto burocratiche, e quindi non è mai stato preso in considerazione. Quindi in realtà è stato per certi versi un discorso che è nato, cioè diciamo una posizione a sinistra rispetto al Brexit, è in realtà cresciuto anche negli ultimi 10 anni, ma anche in reazione alla questione della crisi in Grecia, anche alla questione dei cosiddetto crisi dei migranti nel Mediterraneo, e quindi l'Unione Europea veniva visto in questa ottica. Quindi c'è stato anche un grosso battibecco a sinistra, perché poi appunto dall'altra parte c'era diciamo anche una sinistra meno classica, un po' più europea tra virgolette nelle grosse città, in cui faceva capo anche Varoufakis, perché lui in realtà ha molto legami con il Regno Unito, che l'idea che no, cioè, questo era un progetto costituente da no, che l'Unione Europea veniva trasformata, e comunque il neoliberismo, se togli l'Unione Europea, cioè, comunque ti trovi in una situazione in cui il paese che il paese più neoliberale dell'Europa, se si può dire in questi termini, ti trovi a fare con una situazione così. E quindi c'è quello che a sinistra era interessante, a meno da parte mia, vedendo da lontano, che si è aperta questa frattura tra una sinistra tradizionale, per certi versi, no, che è conflitto anche nel partito di Labour di Corbyn, e questo, diciamo, una sinistra un po' più movimentista. Io magari qua generalizzo tanto, però si vedeva questa tensione anche all'interno della sinistra dentro il partito laburista. Per quanto riguarda oggi, in questi ultimi giorni, non c'è stato, a meno quello che ho visto io, un grande riflessione ancora. La gente un po' sta cercando di capire quello che succede, quello che non succede all'interno del partito laborista. Non c'è un grosso dibattito, perché c'è stato il problema che hanno deciso e quasi, secondo me, anche stato uno sbaglio, di appoggiare il trattato, l'accordo del 30 dicembre che ha fatto Johnson, giusto proprio per far finire questo discorso. Certamente nelle prossime settimane vorrei portare riflessione anche da chi sta in Inghilterra sull'andamento. Non scordiamoci mai che Brexit è successo, in qualche modo è stato una manna dal cielo che è successo durante questo periodo, no, di Covid, perché altrimenti tutti avremo, no, tutti i riflettori sarebbero sulla questione Brexit. Tornando brevemente ai due discorsi di prima, immigrazione e la questione IVA. La questione IVA praticamente vuol dire che il Regno Unito sta fuori questo sistema adesso, quindi ha a che fare con tutti i paesi, no? I diversi IVA di tutti i paesi, e quindi le aziende, no, che esportano in Europa, e sono 300 miliardi di sterline che vengono esportate in Europa, hanno grosse difficoltà a sistemare la situazione, perché l'IVA adesso cade su le persone che ricevono i prodotti, che siano aziende o singoli. E quindi è già successo che molte aziende stanno perdendo grosse consegne. E qual è stata la soluzione? E la soluzione anche proposta da ufficiali all'interno del Ministero del Commercio Estero è di aprire un'azienda, avviare un'azienda, un'attività in Europa. E dove vanno a aprire le attività? È già successo più di una volta in Olanda, perché c'è un forte legame con l'Olanda, il Regno Unito, anche per questioni linguistiche, perché gli olandesi, come ho detto prima, parlano molto bene l'inglese. Sembra una cosa sciocca, ma il fatto che la maggior parte dei britannici non sanno masticare una parola di un'altra lingua, a meno quelli, no, bianchi, per intenderci. Quindi vanno in Olanda, aprono attività, e c'è la situazione abbastanza paradossale, molto paradossale, che devono licenziare 2 o 3 persone. Ci sono stati più fatti proprio di questo. Vengono licenziate 2 o 3 persone nel Regno Unito che prima si occupavano della distribuzione delle merci, e assumono olandesi per lavorare in questi nuovi magazzini. C'è tutta una zona intorno a Rotterdam, che è il porto, poi vicino al confine con la Germania, in cui c'è proprio un'economia fiorente. Quindi la cosa assurda è che l'Olanda si sta approfittando di Brexit, no? Aprendo anche grosse aziende, JD Sports, che è questa mega specie di footlocker. Siccome tutta la roba che vende è prodotta nell'Asia, arriva in Inghilterra e devono pagare due volte l'IVA, e quindi hanno deciso anche loro stanno ancora pensando se aprire ora in Germania o in Olanda. Ecco, Quindi nessuno ci aveva pensato dell'IVA, quindi una cosa che sembrava proprio quelle cose, quelle cose scritte in piccolo, uno non se ne accorge, è la cosa su cui tutte le aziende stanno discutendo in questo periodo, e bisogna vedere come va a finire. L'altra questione è la questione della regolarizzazione dei migranti, dei cittadini europei in Gran Bretagna. È uscita una notizia ieri sul Guardian che praticamente i finanziamenti che il governo mette a disposizione per migranti dal sud globale, per fino a 2000 sterline è il volo pagato per rimpatrio volontario, adesso viene offerto anche agli europei va indirizzato specialmente verso chi magari si trova in situazione anche di vulnerabilità, chi magari senza tetto, eccetera eccetera. Allora, questo va contro proprio tutto il discorso fino a dicembre. Noi vogliamo, abbiamo messo su un sistema che facilita la regolarizzazione. Inizialmente, dopo il referendum, il governo aveva detto sarà automatico, invece poi dopo sei mesi, nel 2017, hanno deciso di instaurare questo sistema di regolarizzazione che è complicatissimo, no? E che richiede comunque molto spesso un aiuto da qualcuno, no, con il know-how legale. È uscito due giorni fa un rapporto che si può anche andare a vedere sul sito, che è interessante, che del Joint Council for Welfare of Immigrants, il consiglio congiunto per il welfare degli immigrati, e questo rapporto, quando finisce l'applauso, la situazione dei operatori sanitari europei dopo il Brexit, no? Quando finisce l'applauso è riferito al fatto che i britannici scendevano in strada ogni giovedì a applaudire chi lavorava nel servizio sanitario nazionale. Praticamente questo rapporto scopre che su 300, comunque un campione piccolo, 300 operatori, assistenti di cura, molto spesso con paghe bassissime, quasi metà del campione non sapeva che adesso la scadenza è 30 giugno 2021. Se uno non si regolarizza il loro status legale, la residenza, è espellibile e soggetto anche a detenzione. E quindi è un discorso, questo sì, che comincia ad essere molto sentito tra i movimenti a fianco dei migranti, l'associazionismo, sulla necessità di regolarizzare queste persone con questo poco tempo che è rimasto. Però il fatto che, no? Sì, l'europeo professionista che ha malavoglia ma comunque si regolarizza il suo status, l'ha già fatto 2-3 anni fa, è un altro discorso. Per chi lavora in situazioni molto precarie, in cui, no, molto spesso senza molto contatto con no, con chi almeno può dare consiglio rispetto al loro stato, l'idea è che comunque questi operatori sono anche, no, usa e getta, no? Quindi questa è una cosa da seguire nei prossimi mesi. Il 30 giugno scade, dopodiché per chiunque entra nel Regno Unito ha fino a 3 mesi, poi se non ha già un contratto di lavoro di un tot di soldi, credo che sia intorno a £21,000, se non mi sbaglio, è appunto soggetto a detenzione o comunque di rimpatrio. Quindi quel classico viaggio, uno va a passare qualche mese a Londra, a meno che adesso non, uno non lo fa, uno lo fa tra virgolette clandestinamente, non c'è più, non è più come una volta, a meno dopo il 30 giugno. Dunque, spero di aver risposto al radioascoltatore di prima sulla questione della anche di un'argomentazione locale da sinistra. Cercheremo anche di avere ospiti nei prossimi anche nel mondo sindacale per un po' riflettere su questo cosiddetto nuovo mondo e tutte le, no, tutte le sorprese che porta con sé. E con questo vi auguro una buona giornata e vi saluto. Everybody get to ready.